Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Nessuna sorpresa dalle urne delle regionali, il centrodestra tiene il Veneto, Campania e Puglia restano al campo largo. A Napoli esultano Elly Schlein e Giuseppe Conte, convinti che proprio dal sud possa partire il riscatto dell'alleanza progressista anche in ottica nazionale. Ancora una volta però il partito vincitore è quello dell'astensione, con una media di 10 punti percentuali in meno rispetto a 5 anni fa. Prosegue il lavoro diplomatico per arrivare a una sintesi sul cessate il fuoco in Ucraina, fissato per domani un nuovo vertice dei paesi volenterosi. In Italia intanto continua la strumentalizzazione politica che il centrodestra sta facendo del caso dei bambini separati dalla famiglia che viveva nei boschi abruzzesi, mentre una Milano a lutto saluta per l'ultima volta Ornella Vanoni. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo lunedì 24 novembre 2025. In primo piano i risultati delle regionali, Campania e Puglia come dicevamo restano al centro-sinistra, il Veneto invece alla destra. Le elezioni hanno rispettato le previsioni, a far sorridere il campo largo è soprattutto la Campania. Roberto Fico infatti del Movimento 5 Stelle sarà il nuovo presidente dopo l'era di Vincenzo De Luca. Sentiamo allora le parole di Elly Schlein e Giuseppe Conte dal capoluogo lombardo. Dal capoluogo campano, scusate.
È stato un lavoro di squadra mettere insieme anche le differenze e riuscire a trovare nelle differenze la forza di un disegno comune. Credo che il messaggio di questa sera sia molto chiaro. L'alternativa c'è ed è competitiva. Il messaggio è che il riscatto parte dal sud e ci porterà a vincere insieme, perché la partita alle prossime elezioni politiche è apertissima. Direi che il margine della vittoria stasera di Roberto Fico e di Antonio De Caro dimostra che uniti si stravince. Quindi la strada è questa e noi andremo avanti in questa direzione, pronti a sfidare e a battere Giorgia Meloni, che questa sera ha ben poco da festeggiare e anche da saltare.
Un saluto e un ringraziamento a tutte le forze di coalizione, perché è stato un percorso che abbiamo condiviso. Roberto l'ha guidato, il Movimento ha avuto l'onore di esprimere il candidato, ma è chiaro che qui c'è un impegno collettivo che assolutamente ci fa ben sperare anche in prospettive future.
Per noi a Napoli c'era l'inviato Luigi Ambrosio.
La Campania, i suoi programmi, i suoi problemi, le sue aspettative erano solo nel discorso del nuovo presidente Roberto Fico, che si concentra su quello evitando il piano nazionale. Dietro di lui però scalpitavano i leader nazionali del centro-sinistra. Saliti sul palco, un minuto a testa, fra Tojani, Bonelli, Conte e Schlein, hanno detto una cosa: uniti si vince, anche alle politiche. Dal sud parte la riscossa contro il governo Meloni, quello dell'autonomia differenziata, il più antimeridionalista della storia repubblicana, dice Elly Schlein, che festeggia due volte per la vittoria e per la sospensione delle critiche alla sua segreteria. Immaginare che, siccome è accaduto oggi a Napoli, accadrà domani a Roma è azzardato, ma questa è la logica della campagna elettorale. Ci sarebbe poi il problema del non voto, sempre più strutturale, pure in Campania meno 12, il grande freddo della democrazia, un dato che distorce qualsiasi analisi, ma il tempo dell'analisi non è oggi, non qui. Il primo a parlare dal palco del vincitore era stato Piero De Luca, il figlio che il padre Vincenzo ha piazzato alla guida del Partito Democratico della Campania in cambio dell'appoggio a Roberto Fico dopo 10 anni di dominio incontrastato sulla regione. È lui a mettere il primo timbro sulla vittoria e in Campania dice uniti per vincere, che ha significato da De Luca a Fico, e la partita non è stata semplice, ha comportato compromessi estremi. A Roma ci sarà lo stesso pragmatismo estremo, tanto da tenere dentro da fra Tojani a Renzi e Calenda, problemi di domani. Oggi il centro-sinistra si accontenta di fare in Campania quello che non era riuscito a fare nelle Marche, affermare da cui inizia la riscossa.
In Puglia, vittoria valanga di Antonio De Caro del Partito Democratico, ex sindaco di Bari, che ha ottenuto oltre il 65% dei consensi, anche qui sostenuto da tutto il campo largo. In Veneto il trionfo del leghista Stefani era fuori discussione, ma a contare è soprattutto la sfida tra Lega e Fratelli d'Italia. Ce ne parla allora l'inviato a Padova, Alessandro Braga.
Alberto Stefani, presidente, ed era scontato. La coalizione di centrodestra sopra il 60% era meno scontato ma molto probabile, fin qui le conferme. Quello che fino all'ultimo era incerto era chi tra Fratelli d'Italia e Lega avrebbe preso più voti. Al momento, ma sembra ormai un dato consolidato, la Lega ha più voti e non pochi di più rispetto a Fratelli d'Italia. Un risultato che fa cantare vittoria Matteo Salvini. Il segretario federale ha subito postato sui social una foto con Stefani, Zai e la scritta «Vittoria, avanti col buon governo del Veneto», aggiungendo «vince la squadra». Un modo questo per intestarsi la vittoria e silenziare frizioni e malumori e nella coalizione e nella Lega. Certo, Stefani presidente, una vittoria di Salvini. Il nuovo presidente veneto è vice segretario federale ed è salviniano. È chiaro anche che il successo leghista rispetto a Fratelli d'Italia aiuterà il leader del Carroccio nei confronti di Giorgia Meloni, ma bisognerà vedere quanto il risultato sia merito di Salvini, quanto invece di Zaia. Nelle prossime ore, quando si sapranno quante preferenze avrà preso il presidente uscente, si capirà quanto Zaia potrà far pesare il ruolo suo nella Lega e spingere per la creazione della nuova vecchia Lega, più vicina all'idea originaria del Carroccio, da affiancare alla Lega nazionalista salviniana. Un'ipotesi questa caldeggiata dai governatori del Nord, ma al momento stoppata da Salvini. Da domani chissà. E da domani si capirà anche quanto l'accordo tra Salvini e Meloni, Stefani candidato in Veneto in cambio di un meloniano in Lombardia nel 2028, potrà reggere ancora. Un accordo questo mal digerito da Salvini e osteggiato apertamente dai leghisti lombardi, che ora avranno un'arma in più per provare a tenere la Lombardia, cosa però che potrebbe avere delle ripercussioni nei rapporti di governo.
Il pesante calo dell'affluenza è un altro dato forte di questo voto che arriva alla fine della tornata delle regionali, ultimo appuntamento elettorale prima delle politiche e del referendum sulla giustizia. Il punto da Roma allora con la corrispondente Anna Bredice.
Ha vinto il campo largo, un'idea di alternativa c'è, così Igor Taruffi, molto vicino a Elly Schlein, in uno dei primi commenti ha puntato subito alla questione principale che si apre ora, chiusa questa lunga tornata elettorale con un 3-3 e la vittoria soprattutto nelle regioni più grandi, Toscana, Puglia e Campania, che fa dire alla sinistra di poter forse vincere come numeri complessivi di voti. La questione principale è quella che collega logico il 2027, la sfida del campo largo di Elly Schlein può essere anche la soluzione alle politiche e può essere lei la candidata a Palazzo Chigi. Ora altre elezioni non ci saranno se non il referendum confermativo, certamente se la destra perderà quell'appuntamento in primavera con una campagna sempre più all'insegna dei giudici nemici, la strada potrà essere più semplice per Elly Schlein, ma lei stessa aveva promesso una discussione finite le regionali, se non addirittura un congresso. Si tratta di dare una risposta a quei movimenti sempre più diffusi tra i riformisti del PD che a un anno e mezzo dal voto non accettano uno sguardo sulla sinistra. Quelle parole sfuggite a Garofani, consigliere di Mattarella, su una coalizione diversa è stato un campanello d'allarme. Si cerca un candidato più al centro che semplicemente un'alleanza tra campo largo e centristi. La segretaria del PD può dire che alla prova dei voti il partito ha sempre tenuto e anzi aumentato i voti, ma a quanto pare non basta. Dall'altra parte, a destra, il tempo che manca alle politiche potrà vedere una competizione ancora più forte tra Meloni e Salvini. Il Veneto è stata la regione con il calo più grande di affluenza, è un segno di un Zaia che non più candidato, e se Fratelli d'Italia supererà in voti la Lega, Salvini potrà intensificare le sue uscite propagandistiche, come sta facendo già ora, per rimanere a galla, creando difficoltà a Meloni, che potrebbe accelerare il suo proposito di cambiare la legge elettorale, un proporzionale col suo nome, segno di arroganza, di potere, ma anche di debolezza. Si salta sui palchi, ma poi si perde nei voti. Linea allo studio.
E veniamo adesso alla pagina estera, che si apre inevitabilmente con la crisi ucraina. Continua infatti l'intensa attività diplomatica nel tentativo di mettere fine alla guerra. Dopo l'accelerata di Donald Trump, ucraini ed europei stanno provando a modificare il documento concordato da russi e americani. I prossimi sviluppi sono molto difficili da prevedere. L'unica cosa che al momento pare certa è che non è previsto nessun incontro tra Trump e Zelensky alla Casa Bianca. Questo almeno è quello che ha fatto sapere la portavoce da Washington, Caroline Leavitt. Ci fa il punto allora Emanuele Valenti.
Secondo alcuni media, nei colloqui di Ginevra dello scorso fine settimana, i 28 punti del piano concordato da russi e americani sarebbero diventati 19. Le questioni più delicate, come quella territoriale, però sarebbero state lasciate a un prossimo incontro Trump-Zelensky. Kiev ha detto che non sarà necessariamente questa settimana. Il presidente ucraino, nel momento più difficile, sappiamo per lui, ormai dall'inizio della guerra, ha cercato di rimettere sul tavolo la linea rossa dell'integrità territoriale del suo paese, supportato in questo dagli europei. Zelensky però ha anche ribadito la complessità di questo passaggio e ha usato la parola compromesso. Sarà un compromesso doloroso, ma anche in Ucraina c'è chi pensa che ormai sia necessario, se questo fosse l'unico modo, ed è quasi certo, per mettere fine alla guerra. La delegazione ucraina sta rientrando da Ginevra proprio per illustrare i risultati della trattativa con gli americani. Una volta chiarito il quadro, ha fatto sapere Kiev, verranno decise le prossime mosse. Domani ci sarà una riunione dei volenterosi, paesi, soprattutto europei, che si sono offerti da tempo per fornire le garanzie per la sicurezza dell'Ucraina. La Russia aspetta, ha già detto che le proposte europee non contano e che valuterà solo quelle americane, e non è detto che alla fine le accetti tutte.
E come ci anticipava Emanuele Valenti, l'Europa, più o meno unita, sta cercando di supportare Kiev anche dal punto di vista diplomatico. Come nei mesi scorsi, il risultato finale però non è scontato. Ce ne parla da Bruxelles Federico Baccini.
Dal vertice in Alaska tra Trump e Putin di metà agosto ai colloqui di Ginevra tra Stati Uniti e Ucraina sul piano in 28 punti negoziato tra Washington e Mosca, la prospettiva europea rimane quella di una continua rincorsa. Negli strappi dell'amministrazione Trump sul fronte dei negoziati, prima con Mosca, poi con Kiev, spesso poco coerenti da un giorno all'altro, i partner europei sono sempre esclusi in partenza e si percepisce molta fatica nel farsi ascoltare da quello che dovrebbe essere il principale alleato. Lo si è visto anche oggi durante il vertice straordinario dei 27 leader UE, necessario per un allineamento dopo la lunga giornata negoziale a Ginevra. Ora esiste una solida base per andare avanti, ha dichiarato la presidente della Commissione von der Leyen, parlando dell'impegno europeo per emendare la proposta iniziale con gli elementi più sensibili per la sicurezza del continente. A Bruxelles si evita di parlare di controproposta per non irritare troppo Washington, perché si è capito che la strategia migliore per non sparire dalle trattative è far sentire Trump sempre al centro della scena e lavorare per smussare le proposte più dure. Ma tra un Orbán che colpevolizza l'UE di voler continuare la guerra e un Sanchez che ricorda che molto rimane ancora da decidere, è il tedesco Merz a tentare di rimettere l'Europa al passo con gli Stati Uniti. Un piano di pace per l'Ucraina non può essere elaborato senza il nostro accordo e la Russia deve sedersi al tavolo negoziale. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
In Nigeria 265 bambini e ragazzi sono ancora trattenuti dal gruppo armato che li ha rapiti, verosimilmente a scopo di riscatto, venerdì scorso da una scuola privata cattolica a Papiri, nell'ovest del paese. Circa 50 invece sono riusciti a fuggire e si sono ricongiunti con le famiglie. Questo episodio è particolarmente grave per le sue dimensioni numeriche, ma la scorsa settimana hanno avuto luogo almeno altri due rapimenti di ragazzi e ragazze, sempre in Nigeria appunto. Da un decennio ormai questa pratica è utilizzata da diversi gruppi estremisti islamici a fine di autofinanziamento. Per tentare di arginare il fenomeno, la Nigeria ha reso illegale pagare riscatti, ma la misura per ora non è stata efficace. Torniamo adesso in Italia alla vicenda della famiglia che viveva nel bosco a Palmoli, in Abruzzo. Il Ministero dell'Istruzione infatti ha smentito che i bambini non ricevessero istruzione. Al Ministero risulta regolarmente espletato l'obbligo scolastico attraverso l'educazione domiciliare legittimata dalla Costituzione, si legge in una nota di via Arenula. La Procura dell'Aquila ha trasmesso oggi, come richiesto, gli atti del procedimento al Ministero della Giustizia. La Lega ha invece annunciato una raccolta di firme a sostegno della famiglia anglo-australiana. Una pratica a tutela dei magistrati del Tribunale dei minori dell'Aquila è stata avanzata al Comitato di Presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura dopo le pesanti critiche di diversi politici, soprattutto da parte di quelli del centrodestra. A Milano intanto l'ultimo abbraccio a Ornella Vanoni con i funerali sulle note dell'appuntamento suonata dal trombettista Paolo Freso. Migliaia di persone hanno reso omaggio alla cantante. Il racconto allora del nostro inviato sul posto, Niccolò Vecchia.
Una folla di cittadine e cittadini milanesi riempiendo la chiesa di San Marco, mentre molte altre persone aspettavano fuori sotto la pioggia, ha dato l'ultimo saluto a Ornella Vanoni in una cerimonia semplice, piena di rispetto, di affetto e di umanità, testimoniando quanto profondamente questa voce abbia segnato la nostra memoria collettiva. Paolo Fresu con la sua tromba ha mantenuto la promessa fatta alla sua amica, riempiendo le navate con le note che Vanoni stessa aveva scelto per accompagnare questo momento. Prima l'appuntamento, poi un accenno di senza fine con lui. L'ultima nota tenuta per più di un minuto a sfumare nel silenzio commosso della chiesa. L'omelia è stata affidata a Don Luigi Garbini, che ha parlato soprattutto di musica, musica come possessione sacra che illumina anche i momenti più bui, parlando di un artista che aveva fatto della fragilità una forza creatrice, trasformando persino la depressione in un luogo dello spirito da cui nasceva l'arte. I nipoti hanno restituito il ritratto più familiare, una donna che conservava quella che Natalia Aspesi aveva definito bellissima frivolezza, capace di minacciare scherzosamente eredità perdute per esami universitari mancati ed illuminare le giornate con un suo sorriso o anche solo con un suo sguardo. L'addio finale con il feretro che usciva accompagnato dall'applauso delle persone dentro e fuori la chiesa è arrivato con l'organo di San Marco a intonare Mamì, un vero e potente simbolo di Ornella Vanoni e di Milano.
Prima di saltarvi le ultime dal mondo dello sport, termina la 12ª giornata di Serie A. A chiuderla Sassuolo-Pisa che finisce sul 2-2 e Torino-Como con i lombardi che si impongono sui Granata con uno schiacciante 5-1. Domani torna la Champions League alle 21 in contemporanea Napoli-Karabag e Bodø/Glimt-Juventus. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastazi.